che praticamente il centro della Torah, no? Le cosiddette famose 10 parole che ci indicano, sono i comandamenti di Dio, quello che ci insegnano. E poi vediamo più avanti che cosa il Signore ci vuole dire. So che non è molto che avevamo visto una cosa del genere, ma la parola di Dio è una cosa così profonda che non la puoi esaurire, non basta tutta la vita per esaurire un argomento solo. Quindi prego, sorella.
Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro. Ma il settimo è il giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè, parla tu con noi, e noi ti ascolterà, e noi ti ascolteremo. Ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo, non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Il Signore disse a Mosè, parlerai così ai figli di Israele. Voi stessi avete visto che io vi ho parlato dei cieli. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento né dei di oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso.
Queste ultime parole mi ricordano queste quando dice, l'abbiamo visto in un'altra occasione, se farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietre tagliate, perché alzandosi di esso lo scalpello lo contamineresti. Mi sono ricordato in un attimo di quel meraviglioso. Di quella meravigliosa visione che ho avuto nel deserto vicino a Elat, quando ho capito che ogni artista era vano nelle sculture naturali che Dio ha creato, in queste pietre meravigliose di ogni colore, di ogni forma inimmaginabile, no? E questo vuol dire non cercare di farmi qualcosa con la tua intelligenza perché contamineresti, mi contamineresti, contamineresti il mio altare. E altro esempio ci viene dato quando quel signore che cercava di tenere l'arca che stava cadendo. Non le dimentichiamo queste cose. Quanto sono importanti. Questo, quindi, l'altare del Signore è una cosa sacra, un fuoco sacro, che distrugge i ribelli e non solo. Io ho pensato a questo, perché tutta la vita ho amato le forme, ho cercato di capire. E a queste parole capisco esattamente che chiunque poteva contaminare quella forma meravigliosa e farne una peggiore, perché non si possono migliorare le forme che Dio ha fatto. E qui poi, come avete visto e notato, conosciamo molto bene queste cose, ma non riflettiamo a sufficienza. Comunque il senso è questo, non cercare di costruirmi tu un altare. Se lo costruisci praticamente di tuo non ci deve essere niente, non ci deve essere nessun pensiero. Questo mette a tacere ogni pastore, dottore, professore, chiunque viene messo a tacere. Non ti azzardare a metterci qualcosa di tuo, un tuo pensiero. Non dimentichiamo che quando il Signore ha costruito e ha fatto costruire gli arredi del tempio, gli utensili del tempio. Ha ispirato gli artisti che facevano quello, gli ha dato col suo Spirito Santo affinché facessero esattamente le cose che lui gli ha detto, né punto e nemmeno. E così potremmo andarcene a casa. Ma andiamo avanti. Poi questa mattina leggiamo questo, poi c'è un momento di. Quindi abbiamo visto tutte le trasgressioni che l'uomo fa, che può fare, e che Dio gli impedisce attraverso i suoi comandamenti. Poi, scusate, andiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 5. Leggiamo dal 12 al 21, dal versetto 12, capitolo 5, versetti da 12 al 21. Chi vuole? Creata.
Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora, il peccato non è imputato se non vi è legge. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più,
coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un uomo solo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Or, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regna per la giustizia e vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Amen. Dunque, abbiamo visto che c'è la legge da una parte, qui racconta tutte le nostre disgrazie che hanno causato la morte ad Adamo. Abbiamo visto anche nel culto passato quanto sia stato grave un benché minimo peccato. Cioè, uno dice, ma per così poco, no? Per una così piccola trasgressione si distrugge. Abbiamo detto che la perfezione di Dio è perfezione, e quindi la ben minima imperfezione, trasgressione, corrompe tutto ciò che Dio ha creato. Quindi non è che si poteva prendere, dice, ma poteva far morire Adamo e poi eccetera eccetera, farlo da e crearne un altro, lasciarla. Non è così. Questi sono i nostri ragionamenti, questo è costruire come vogliamo noi le pietre per il Tempio di Dio. Quindi sono le nostre pietre, non sono quello che Dio ha fatto. Quindi qui ripete, come abbiamo visto prima, che Dio ha creato il mondo in 6 giorni, il settimo si riposò. Anche lì si va a cercare se i giorni erano di 1000 anni, ma tu sei un infame, capisci? Se qua e se là, queste sono le pietre, no, che con le quali si vuole, e dovrebbero essere credenti questi costruttori. E a difesa di questo c'è scritto, come sappiamo, che se l'Eterno non costruisce la casa, invano si affaticano gli edificatori, no? Quindi è l'Eterno che deve costruire la casa e nessun altro. E invece qui sì, ci sono persone che si ammazzano, si affaticano, salgono sui pulpiti perché sono loro che costruiscono la casa di Dio, no? Sono loro che fanno, sono loro che portano migliaia di persone. Chi trasgredisce, c'è scritto, ecco, chi trasgredisce uno solo dei comandamenti è come se li trasgredisse tutti. C'è scritto questo, vi ricordate? Bene. Anche qui il ragionamento potrebbe essere, e vabbè, allora prendiamo. Perché? Cioè, se uno ne trasgredisce 10, perché non deve essere punito per tutte e 10? L'altro ne ha trasgredito uno solo, è meno colpevole, giusto? Ragionamento sarebbe così. E invece no, qua ti dice che se ne ha trasgredito uno, sei colpevole di tutti gli altri. Su tutti gli altri, quindi basta uno. È per collegarsi a quello che si diceva prima. Ma può essere, cari fratelli e sorelle, che a volte abbiamo fatto bene, come dice qua, tutti i compiti, ma poi c'è un punto debole che non riusciamo a risolvere, no? E c'è una parte di tutto questo compito che non riusciamo a risolvere, perché lì c'è il nostro punto debole. Va bene? Possiamo concludere che il nostro punto debole è questo. E questo lo dico con tutta la certezza del mondo. Ci è dato tempo perché maturasse nel mio cuore, che lo Spirito Santo mi convincesse di questo. Non avevo dubbi, però è dura la convinzione. E posso concludere con una equivalenza. E possiamo sapere le equivalenze, no? Desiderio uguale schiavitù. Desiderio uguale schiavitù, perché questo desiderio, che si chiama concupiscenza nella Bibbia, nella scrittura, ci porta ora di qua e ora di là, ci porta ad essere schiavi in continuazione. La carne ha desideri contrari allo spirito. Se non c'è un combattimento del credente, vuol dire che o c'è la pace dei sensi o perché si è morti dentro. E io questo non credo che per un credente ci possa essere questo rilassamento. Non credo. Perché chi parla di combattimento, no? Allora, le 10 cosiddette 10 parole, che molti dicono 10 comandamenti, questi sono gli insegnamenti e la legge di Dio che non può essere trasgredita. Le 10 parole scritte, qualcuno dice con il dito infuocato, no, sulle tavole di pietra che Dio ha dato a Mosè, quelle sono proprio quelle direttamente, il centro della Torah, della legge di Dio. Queste 10 parole, scritte col dito di Dio, dichiarano che cosa, cari fratelli e sorelle? Dichiarano uno, l'adorazione per Dio, solo per Lui, per l'Eterno. E in contrapposizione c'è immediatamente il divieto dell'idolatria. Divieto dell'idolatria. Ora, siccome siamo bravi a scansare le pietre, no, e a fare gli slalom, noi siamo sempre convinti che l'idolatria sono solo quelle belle statue che ci sono nella Chiesa Cattolica, o quelle belle immagini, eccetera, eccetera. Quella è l'idolatria, no? L'idolatria non è solo quello. L'idolatria, possiamo dire, che non... Dio cosa ci dice, il Signore, l'Eterno, cosa dice? Non avrai altro Dio al di fuori di me. È chiaro? No, perché se uno è adatto ad essere un credente, bene, se non è adatto, no. Perché deve essere adatto, non è che per forza devi essere un credente. Dove sta scritto? Non sta scritto. Cioè, come tutte le cose, tu sei adatto a fare un lavoro, sei adatto, se non sei adatto, non sei adatto. E anche ad essere credenti bisogna essere adatti. Allora non ci deve essere nessun altro pensiero nella tua mente e nel tuo cuore che possa essere più alto e più importante del pensiero dell'Eterno, di Dio. Questo è il primo comandamento e non si può mettere in discussione questo. E come mai? Perché se io per caso ne metto un altro, dici no, ma io questo non lo faccio. Sì, nelle intenzioni non lo fai, ma nella pratica sì. Perché poi dobbiamo distinguere l'intenzione dalla pratica. No, io vivo tutto il giorno con l'intenzione di dire sì, è vero, io amo Dio perché ci credo, perché è al primo posto, perché... Ma con la pratica no. È la nostra fede, cari fratelli e sorelle, o sei adatto, quindi una cosa pratica, o non lo sei. Quindi, andando avanti, non ci deve essere nessun altro pensiero nella tua mente più alto e che ti occupa la mente più del pensiero dell'Eterno, del Signore, di colui che ti ha creato. Quindi non solo non farti immagine di qualche cosa che c'è sui cieli, sulla terra, qualche uomo, ma sia Gesù che Mosè, appunto, integrano questa, perché lì dice non farti immagine alcuna, no? Non ti prostrare. Ma Mosè e Gesù integrano questo pensiero, lo dice anche Mosè, con il primo comandamento. Adora il Signore Dio tuo, con tutta la mente tua, con tutte le tue forze e con tutto te stesso. Non è poco. Poi prosegue con i comandamenti, dice, parla del riposo sabbatico. Cioè, non fermarti in tutte le tue... Cioè, vuole dire, riposo sabbatico, scusate, sì, è quello per fermarti, cioè dovresti fermarti in tutte le tue attività mentali e fisiche, perché il settimo giorno Dio si riposò. E noi come pagani sappiamo che siamo, almeno io come credente so che questo è una cosa che non riusciamo a fare. Siamo ormai in una gabbia che non riusciamo a farlo. Ma questa non deve essere una giustificazione. Questa è una trasgressione palese della parola di Dio. Quindi, parla ancora nei comandamenti di un'altra cosa, del rispetto dei genitori. Rispetto dei genitori vuol dire tante cose. Onora qualcuno, dice il padre e la madre, e si potrebbe continuare. Ed è importante questo, perché i genitori, il Signore ha posto proprio delle regole per la tua buona sopravvivenza nella terra e poi in seguito, perché in un altro posto dice: se vuoi avere lunghi giorni nella tua vita, quindi rispetto ai genitori. Poi il divieto di assassinio, non uccidere, e il divieto naturalmente non rubare, e poi sappiamo che aggiunge anche altre cose. Qui potremmo la proibizione dell'adulterio. No? Abbiamo letto prima, non desiderare la donna del tuo prossimo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non fare falsa testimonianza. E poi non desiderare le cose degli altri, poi potremmo ancora proseguire, eccetera, eccetera. Ma perché ci sono? La causa di tutto questo qual è? L'abbiamo detto prima, è lì il nostro combattimento. La causa è il desiderio. Cioè, se io non faccio cosa in quel famoso film che tutti noi spero o penso abbiamo visto di Schindler, in quella famosa scena quando c'è Amon, no? Il comandante del campo, che dice a Schindler, no? Che cos'è il potere? E lui dice: il potere è poter fare questo e poter fare l'altro, perché quelli ci temono, no? Perché li possiamo uccidere, quello è il potere. E lui dice: no, il potere non è questo. E il potere è poter fare una cosa e non farla. E il potere, dice, ce l'avevano gli imperatori, che potevano uccidere quella persona, non lo facevano. Cioè, il potere è la libertà, cari fratelli e sorelle, di poter fare o di non poter fare una cosa. Ma il potere sta nella libertà, non nel desiderio. Non so se è chiaro il concetto. Non nel desiderio, sta in quello, perché altrimenti il desiderio ci conduce alla schiavitù. Cioè, siamo dominati da questo. Quando ho in cuore che devo fare sta cosa, no, io devo avere il piacere di poterla fare quella cosa. Non devo essere dominato dal desiderio, da nessuna cosa, da nessun bisogno. Insomma, qualcuno, riguardo a tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso, ci dice che i comandamenti che noi abbiamo letto sono un patrimonio dell'umanità, non il patrimonio dell'UNESCO, no? Questo falso ente immorale e razzista nei confronti del popolo di Dio e della sua terra. Non mi parlate dell'UNESCO. Insomma, qualcuno dice: questi comandamenti sono patrimonio di tutta l'umanità e il popolo ebraico ne è il suo custode. Capite? È per questo che è stato bastonato, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra purificazione spirituale, o santificazione, come si dice, no, per forza. Non c'è scritto da qualche parte che il Signore vuole presentare la sua Chiesa pura, immacolata, e come la presenta? Se coloro che appartengono non intendono purificarsi. non intendono cambiare la loro vita, non sono adatti, non sono adatti per quel lavoro. Allora la nostra purificazione spirituale, la santificazione avviene proprio, state attenti, avviene proprio attraverso la cartina al tornasole della legge, cioè della Torah. Capite? Avviene proprio attraverso questo la nostra purificazione. Infatti Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a compierla. Cioè non ha detto, adesso sono venuto io, ho fatto quello che dovevo fare, l'atto sostitutorio sulla croce, e adesso la legge non esiste più. Quindi voi potete fare tutto ciò che vi pare, perché io ho fatto tutto questo per voi. Allora vedete, attorno allo scoglio della legge ci sono molte vie di fuga. Cioè, il problema della legge è un problema, è per anni, è nella coscienza dell'uomo. L'uomo sa che non deve uccidere, anche prima che Mosè desse i 10 comandamenti. C'era qualcun altro che si era prodigato a scriverle, no? Alcune leggi che sembrano simili, e per esempio questo è il codice di Hammurabi, no? Allora, l'uomo sa che c'è uno scoglio, sa che non deve trasgredire certe leggi, sa che non deve rubare, le sa, ma poi c'è qualcuno che gliel'ha messo per iscritto, capito? Dice, vai che è così. No, perché uno dice, ma quello l'ha scritto di là, ma io di qua. No, allora, attorno allo scoglio della legge ci sono cercate molte vie di fuga, come per l'espiazione dei peccati, perché sa l'uomo che quando ha combinato qualcosa deve pagare in qualche modo, perché altrimenti la coscienza lo riprende, no? Anche lo sa, no? Ma tutti i tentativi sono stati fallimentari, non ce n'è stato uno che abbia funzionato. Il mondo cattolico, per questo motivo, per questo problema, si è inventato la transustanziazione come sacrificio, no? Dice, non ti preoccupare, cioè questa transustanziazione, dice, tutte le domeniche noi offriamo il sacrificio di Cristo. A me sembra una cosa talmente ridicola, l'ho vista l'altro giorno in questo funerale, una cosa talmente ridicola e senza senso, che è un inganno totale, capisci? È un inganno totale. E allora, ripetuto più volte, cioè tutte le volte noi facciamo ripetere a un pezzo di pane il sacrificio. Il pezzo di pane può soffrire? Può soffrire, può prendere su di sé la farina, i peccati del mondo? E certo che no. Per cui una volta mangiato il corpo di Cristo, tra virgolette, io dico sempre la farina, uno può essere purificato. Ma vi pare una cosa normale, una cosa del genere? Cioè, ma se uno ci pensa un secondo, e se ha un minimo di conoscenza del Vangelo, della Scrittura, un minimo, ma siamo di fronte a una follia totale. Ma questi sono fuori, non solo fuori, ma questo, ecco, Satana ha costruito tutto il suo successo su questa falsa e false religioni, no? Io non giudico nessuno, io sto prendendo atto, capisci? Che la farina non può espiare i miei peccati, scusate, se la dico grossa, la domenica la farina non può espiare i miei peccati, insomma. Allora, fermi, il mondo protestante invece ha preso coscienza dell'espiazione compiuta da Cristo. Sì, e questo è vero, perché sa, no, ha detto no, ma questo non può essere una cosa, questo della farina e tutto il resto, no, ma va bene. Però che cosa ha fatto? Ha ritenuto il superamento della legge, no? Non tutti, ma la stragrande maggioranza. In che senso? Nel senso che dicono, ma cari fratelli e sorelle, basta, noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia. Siamo sotto la grazia, per cui possiamo fare quello che vogliamo. Vedi, E invece Gesù dice: no, io non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a compierla, che è una cosa assolutamente diversa. Quindi, ma è altrettanto vero che la legge appunto non viene abolita, ma viene compiuta da Cristo. Quindi, che farò, dice Paolo? Peccherò volontariamente. E qui siamo in un... perché sono sotto la grazia. Ora guardate che sono cose talmente delicate e sottili che un incidente stradale, qui abbiamo visto cosa ha fatto, perché noi banalizziamo, capito? Abbiamo visto cosa ha fatto un piccolo peccatuccio, si fa per dire, no? Per aver preso il frutto dall'albero. Ma che, no? E che cosa ha causato? E adesso noi siamo capaci di dire che non esageriamo, cioè noi siamo sotto la grazia, capisci? Quindi anche se pecchiamo, tanto Dio mi ha perdonato e mi perdona. Ma nella lettera Romani dice, riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'altro, cioè per quell'uno solo che ha peccato, per cui la morte è venuta su tutto e su tutti. Parla di trasgressione. La trasgressione è una violazione delle regole, della legge che Dio ha dato. Possiamo trasgredire non volontariamente, non coscientemente. Cioè, è un problema. È un problema. Ma per tornare a ciò che dicevamo all'inizio, perché pecchiamo? Perché il problema è perché pecchiamo. Ci sarà un motivo perché pecchiamo. E se per un solo peccatuccio, noi lo chiamiamo peccatuccio, non è stato un peccatuccio, perché Dio aveva già programmato prima della fondazione del mondo, quindi non è che ha aspettato, prima della fondazione del mondo ha preparato il suo Cristo, il suo Messia, per riparare, lo sapeva, non come gli scienziati che dicono, dico scienziati che fanno la domanda, ma se Dio lo sapeva che l'uomo avrebbe peccato, perché lo ha creato lo stesso, come mai? Stai tranquillo, perché Dio quando fa le cose le fa sempre bene. Allora, ma perché pecchiamo? Perché il problema è questo. Perché abbiamo la libertà di farlo. E l'abbiamo detto tante volte che senza questa libertà noi non possiamo essere intelligenti. È impossibile. È impossibile. Come fai tu ad essere cosciente? Come fai ad essere intelligente, a discernere il bene dal male? Ecco, dopo che hanno trasgredito, dice, ecco i nostri occhi adesso capiscono, vedono il bene dal male. Non ve lo ricordate? Capite? Non è una cosa da poco. Quindi, per tornare a ciò che dicevamo all'inizio, perché pecchiamo? Non è così difficile, perché siamo schiavi dei desideri che ci hanno vinto e ci hanno tenuto in ostaggio. Il desiderio ci vince e ci tiene in ostaggio. Come mai? Sto parlando difficile forse, fratelli? Sto parlando difficile? No. Per questo motivo facciamo morire con lo Spirito Santo i desideri infruttuosi della carne, per presentare a Dio, per presentarci a Lui come un sacrificio vivente. Non c'è scritto questo? Allora, vedete, nessuno ha detto che è una passeggiata dietro l'angolo. La lotta è dura, ma se la perdi, ricordalo, la lotta è dura, ma se la perdi, vana è stata la tua speranza. Non facciamo finta di dire, ma tanto poi c'è la grazia e quindi è un peccatuccio, no. La cartina al tornasole è quanto tu rispetti la legge di Dio. Gesù l'ha rispettata in ogni cosa e poi ha preso e quindi non ha peccato, e ha preso su di sé tutti i nostri peccati. L'unico lo poteva fare, uno che pecca, che senso, cosa poteva fare? Niente. Figuriamoci la farina che cosa può fare, un po' di farina. Allora, quindi, quando abbiamo desideri, e qui, quando noi abbiamo un desiderio che è contrario alla legge di Dio, sediamoci e valutiamo dove possono portarci questi nostri desideri. Cose che non facciamo perché siamo mossi dal desiderio, via, dobbiamo fare quella cosa lì. Allora sediamoci, sediamoci un attimino prima e calcoliamo le conseguenze. Dice, ma allora anche Adamo poteva calcolare tutte le cose, seduto, se... calcolare, Dio è stato pratico, non doveva calcolare, in quel senso gli ha detto, se tu fai questo sicuramente morrai, sicuramente, non c'è storia. E così è successo. Quindi, quando abbiamo dei desideri malsani o di vario genere, sediamoci un attimo e diciamo, ma se io servo il peccato, che cosa ne ottengo? Sì, io servo il peccato, perché poi tanto mi pento. So che poi mi pento, poi vado dal Signore. Facciamoci quattro conti. Io non dico che siamo delle macchine, che possiamo essere delle macchine. Io dico che noi possiamo trasgredire. Lo dice la scrittura, no? Ma possiamo trasgredire solo per incapacità. Allora, i 10 comandamenti misurano la nostra posizione. Perché noi diciamo, no, ormai c'è la grazia, i 10 comandamenti. No, misurano la nostra posizione, quanto sia corretta o trasgressiva, no? Con le conseguenze catastrofiche del peccato, perché il peccato ha una conseguenza catastrofica, non solo su, abbiamo visto cosa è successo, ma anche sulla nostra vita quotidiana. Sapete che chi pecca veramente, che non è in comunione con il Signore, si può anche, può ammalarci veramente, ci fa farci ammalare spiritualmente perché non abbiamo risolto il problema e quindi non solo, vediamo la persona incupita. Pensiamo a tutti i danni che fa interiormente e che poi anche il fisico ne patisce. Lo vedi, perché se no non sarebbe possibile vedere una persona che sembra uno straccio. Capisci? Perché il peccato l'ha vinto, gli ha tirato una bella coltellata. Ah, mo te lo tieni. Capisci? Perché non hai ascoltato la parola del Signore. Allora, non banalizziamo il peccato. Tanto siamo sotto la grazia, qualcuno dice. Non funziona così. Allora, guardiamo veramente quando il Figlio di Dio ci ha resi liberi, perché gli ha detto, se uno persevera nella mia parola, e quindi perseverare nella sua parola non significa solo leggerla, dice, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque osserva la mia parola, cioè obbedisce alla mia parola. Non so se è chiaro il concetto. Noi abbiamo il libero arbitrio, ma non il libero arbitrio per strafregarcene dei comandamenti della parola di Dio. Questo deve essere chiaro. Allora, guardiamo quanto veramente quando il Figlio di Dio ci ha liberati. Questo è, perché non basta sapere le cose, ma perseverare nella fede ed abbondare nella parola di Dio. Dobbiamo perseverare nella fede. Non sono concessi i rilassamenti. Allora, ma dice, ma come è duro questo parlare? Sai, quando gli apostoli dicevano, ma questo parlare è troppo duro, chi lo può capire? Ma io non sto parlando delle macchine, spero. Io ho detto che la libertà, che il potere sta nella libertà. Poi di fare o di non fare una cosa e di conseguenza di essere giudicati o meno. Allora, questo l'ho letto, non è mio, questo che... Una società che non rispetta Dio è anche incapace di rispettare l'uomo. Una società che non rispetta Dio è anche incapace di rispettare l'uomo e viceversa, cioè una società che non rispetta l'uomo non può rispettare Dio. Avete capito? Quindi noi rispettiamo Dio se rispettiamo i suoi comandamenti. È difficile. Vedi, se diventiamo anche noi delle persone semplici, siate semplici. pratici. Queste cose non sono così difficili, no? Quindi, se rispettiamo i suoi comandamenti e non li bypassiamo, tutto il resto, se noi li bypassiamo, i suoi comandamenti, tutto il resto sono solo parole vuote, ok? Sono religiose e senza senso. Io non voglio più parlare con queste persone che dicono cose senza senso, senza alcun senso. Ecco perché è necessario un vero combattimento tra carne e spirito. Allora, nel capitolo di Romani 5, come abbiamo visto, mette in evidenza l'opera riparatrice di Dio, che ha preparato prima della fondazione del mondo. Dio non doveva aspettare che Abramo peccasse per sapere che cosa avrebbe fatto l'uomo. L'ha fatto lui, l'ha costruito lui. Lo sapeva. No? Ecco, e quindi questa riparazione avviene a patto che ci sforziamo di adempiere la legge. Non siamo sotto la legge, perché Gesù l'ha compiuta per noi, ma noi, no, la legge esiste, non è abolita. Se non è abolita vuol dire che c'è, no? E allora dici, ma noi come dobbiamo fare se tanto trasgrediamo? Ma meno male, non meno male che trasgrediamo, meno male che Gesù Cristo l'ha compiuta per noi. Cioè, lui dice, non è che io ho compiuto questa cosa e tu puoi uscire, entrare come vuoi dalla legge. No, tu non devi violare la legge. Chi sei tu? Sei superiore? L'hai fatta tu la legge, sei superiore. Solo chi ha fatto la legge è superiore alla legge, quindi Dio solo. Gli altri sono tutti sottomessi a questa legge. E dove non siamo stati capaci? Gesù, Dio ci ha dato Gesù. Dove non siamo stati capaci? Ci è riuscito Cristo. Ecco perché è un messaggio talmente potente, quello della nostra fede, quello della parola di Dio, che ci dà certezza di cosa stiamo dicendo. Ci dà certezza. Allora, quindi non rilassiamoci pensando che tanto sono peccatucci, tanto siamo sotto la grazia e tanto la legge era per gli ebrei e per noi possiamo tranquillamente. Se rubiamo, vabbè, poi mi pento. Se desidero la donna di un altro o l'uomo di un altro, poi mi pento. Sapete, c'era un proverbio del mio padre, sapete come diceva? Il poi è parente al mai. Diceva così. E allora, che possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Che dobbiamo imparare veramente a specchiarci nella parola di Dio, soprattutto nel centro, il centro del Vecchio Testamento è la Torah per gli ebrei, ma che ci parla della soluzione poi, tutto il Vecchio Testamento che è Cristo. Senza di lui non avremmo risolto nessun problema. E quello che sto dicendo, se noi non osserviamo la legge, cioè, se violiamo i comandamenti, non lo so se abbiamo risolto il problema. Perché non siamo superiori a colui che ha fatto la legge, che possiamo fare quello che vogliamo perché ora Cristo ha adempiuto la legge. Lui stesso non rinnega i comandamenti, anzi, li compie. Non vedo perché noi non dobbiamo compierli. Non vedo perché noi non dobbiamo fare il compito. Certo, noi non siamo in confronto a lui, però dice che gli dobbiamo somigliare. dobbiamo somigliare a Cristo, dobbiamo sempre sforzarci di essere, di diventare come Lui. Lo so che è un'altezza irraggiungibile, no? Però, e questo dobbiamo ambire. Quindi tutte queste cose scritte sono fatte per misurare la nostra, quanto noi amiamo Dio, quanto lo rispettiamo, quanto lo temiamo. E allora dice, va bene, non ci, dove non ci sei riuscito tu? Perché hai voluto, comunque tu hai voluto fare il compito, hai avuto a cuore la mia parola. Dove non ci sei riuscito tu? Il resto te lo regalo io. Va bene? Perché tu questo potevi fare, di più non sei riuscito. E adesso sono io che ti regalo il resto. Capisci? Ecco dove Cristo ha compiuto ciò che noi non potevamo fare. Amen.
Amen.